il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Guy Parmelin, presidente della Confederazione per il 2026, il consigliere federale UDC eletto poco fa con 203 voti, record degli ultimi anni. Il vice sarà Cassis. E dal Parlamento a Berna stamane è arrivato anche un altro segnale a favore delle adozioni internazionali. Il Consiglio degli Stati chiede al governo di ridiscutere il divieto. L'aiuto militare all'Ucraina in diminuzione nel 2025 e il supporto europeo non basta a compensare il disimpegno americano. Lo dice l'istituto tedesco Kiel. Riportare un fiume a cielo aperto è quello che si sta facendo a Ginevra con la DRIS nell'ambito di un progetto di risanamento ambientale unico in Europa. E dunque partiamo da Berna, perché a Berna oggi è la giornata di Guy Parmelin, il consigliere federale UDC è stato eletto, lo avete sentito, dall'Assemblea federale a presidente della Confederazione per l'anno prossimo, e da lui tra l'altro potrebbero giungere sempre oggi nel pomeriggio anche novità sulla questione dazi Stati Uniti. Ma andiamo con ordine, cominciamo da questa elezione per capire come è andata. Ci colleghiamo con i nostri studi a Palazzo Federale, dove c'è Alan Crameri.
Sì, buongiorno. Guy Parmelin è stato eletto presidente della federazione qualche minuto fa con 203 voti. Un risultato record, non solo ottimo, che conferma in fondo e supera le sue elezioni precedenti, che sono sempre state sotto la media negli scorsi anni. Elezioni a presidente, l'ho già stato una volta, e anche quando era stato eletto vicepresidente. È un record di questo millennio, diciamo così. Sono andato a scartabellare le statistiche e ho trovato un risultato migliore soltanto nel 1982, quindi da allora nessuno aveva raggiunto questa quota qui, 203 voti. Guardando dall'inizio della storia della Confederazione moderna nel 1848, il suo è il quinto miglior risultato.
Ecco, il vicepresidente per il 2026 sarà Ignazio Cassis, la sua elezione credo sia ancora in corso.
Esattamente, lo scrutinio è in corso perché le schede sono state distribuite, sono anche state raccolte, ma non sono ancora rientrate in aula per annunciare il risultato. Credo che l'annuncio sia imminente. Comunque Ignazio Cassis sarà certamente eletto a vicepresidente della Confederazione, quindi sarà presidente verosimilmente nel 2028. Nessun altro partito aveva proposto un altro candidato, è sempre così in fondo.
Ecco, dal momento che si sta parlando come consuetudine di un'elezione scontata, visto che i candidati di fatto non hanno concorrenza, che cosa ci dicono questi numeri, quello di Parmelin in particolare?
Beh, come sempre il risultato della votazione del presidente è una specie di pagella che il Parlamento dà sull'operato del consigliere federale, che altrimenti non può, diciamo così, dargli un voto in altre occasioni, ed è anche l'occasione per dare a volte anche una bordata a un avversario politico. Bisogna fare un po' la tara tra questi due fattori. Nel caso di Guy Parmelin possiamo dire che evidentemente lo dimostrano le cifre, è stato consigliere federale conciliante, non irrita troppo gli altri partiti, solo 25 i voti di protesta oggi con schede nulle o di altri candidati. E secondo elemento che va evidentemente aggiunto per Guy Parmelin, negli ultimi mesi si è ben messo in mostra sulla questione dazi con gli Stati Uniti, è stato il suo dipartimento a guidare la ripresa delle trattative.
Ecco, tanto che alla fine si è raggiunto questo accordo di massima per i dazi al 15%, che però non sono ancora in vigore, ma e qui lo anticipavamo, indiscrezione lasciano intendere che qualcosa potrebbe capitare sempre oggi.
Sì, ieri c'è stata una curiosa e quasi unica pan comunicativa. Il Dipartimento dell'Economia di Guy Parmelin ha pubblicato un testo che annunciava l'entrata in vigore finalmente di questi dazi al 15% tra Stati Uniti e Svizzera, addirittura un annuncio di entrata in vigore in maniera retroattiva a partire dal 14 novembre, quando era stato raggiunto l'accordo di principio. Poi in realtà questo testo è stato ritirato dicendo che era un comunicato preparato in caso di varie opzioni, che non era quello definito. Oggi forse ne sapremo di più, non è certo, ma se così fosse sarebbe evidentemente la ciliegina sulla torta per Parmelin nel giorno della sua più che brillante elezione da record.
Alan Crameri in diretta da Berna. Non credo che sia ancora arrivato il risultato del voto di Ignazio Cassis, che come detto sarà presidente della Confederazione poi nel 2027. Daremo semmai nel corso dell'edizione il suo risultato a questa vice invece presidenza che avrà nel 2026. Restiamo intanto a Berna, dove stamane si è discusso di nuovo di adozioni internazionali. Il divieto che era stato proposto in gennaio dal Consiglio federale non piace al Parlamento, e dopo il nazionale stamane anche il Consiglio degli degli stati ha approvato una mozione che va nella direzione di rivedere di fatto questo divieto. Stati che però hanno apportato qualche modifica che lascia ancora aperte tutte le opzioni. Sentiamo Sofia Stroppini.
Il Consiglio degli Stati chiede di ripartire e di farlo senza escludere a priori il divieto alle adozioni internazionali, la volontà iniziale espressa dal governo, ma introducendo un'alternativa, ovvero come permetterle evitando che vengano commessi abusi. Per il Consiglio degli Stati la proposta del Consiglio nazionale che chiedeva di consentire anche in futuro le adozioni internazionali in Svizzera limita eccessivamente il margine di manovra del governo e alimenta anche una certa sfiducia nei confronti delle istituzioni. Per questo motivo sono state proposte delle modifiche al testo della mozione, che chiede ora al Consiglio federale di porre in consultazione una revisione dell'adozione internazionale che comprenda i due scenari elaborati da un gruppo di esperti. Uno è lo scenario relativo alla cessazione delle adozioni internazionali. L'altro è quello di una riforma che prevede una riduzione dei paesi interessati e il coinvolgimento dei cantoni e degli intermediari.
En mettant en effet en consultation les deux scénarios.
La consigliera agli Stati Isabelle Chassot, a nome della Commissione, ha affermato che mettendo in consultazione questi due scenari, il Consiglio federale potrà avere posizioni chiare e ragionate su ciascuna variante e poi proporre o un divieto o un mantenimento delle adozioni internazionali con una revisione della legge. E soltanto allora i parlamentari avranno sufficienti elementi per decidere.
E noi disposeremo come parlamentari delle basi necessarie e sufficienti per decidere. E c'est à cela que sert une consultation.
Questo da Berna. Martin Sellner, invece, parliamo di lui, esponente dell'estrema destra austriaca, ha vinto la sua causa davanti al Tribunale Amministrativo Federale. Il divieto di ingresso in Svizzera imposto dalla Confederazione poco più di un anno fa non era giustificato. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Tutto inizia quando l'organizzazione svizzera Junge Tat, considerata di estrema destra, invita Martin Sellner a tenere una conferenza. L'incontro avrebbe dovuto svolgersi il 18 ottobre 2024, ma una decina di giorni prima l'Ufficio federale di polizia impone all'austriaco un divieto di ingresso della durata di 18 giorni. Sellner si reca comunque nel canton Turgovia il giorno dell'evento, ma viene fermato e allontanato dalla polizia cantonale. Fedpol voleva impedire l'incontro, ritenendo che vi fossero indizi di una minaccia alla sicurezza interna, ma il Tribunale Amministrativo Federale ha dato torto alla Polizia Federale, affermando che dalla sola apparizione pubblica di Sellner davanti a Junge Tat non si poteva dedurre che gli stesse difendendo o sostenendo atti criminali di estremismo violento. Sebbene fosse sua intenzione parlare, non è stato possibile stabilire un nesso causale tra il procedimento penale in corso a Zurigo contro alcuni membri del gruppo e un possibile rischio per la sicurezza interna della Svizzera. I giudici ammettono che non si possono escludere interconnessioni e radicalizzazioni a seguito di contatti con il gruppo, ma ciò può avvenire indipendentemente dall'ingresso in Svizzera. Inoltre mettono in dubbio che un divieto di ingresso di 18 giorni sia una misura adeguata per contenere o prevenire la radicalizzazione a lungo termine. Il Tribunale non ignora comunque la personalità e il passato dell'attivista. Nel suo ultimo libro, Sellner avanza proposte per la remigrazione degli stranieri.
C'è un aggiornamento intanto da Berna. Ridiamo dunque la linea ad Alan Kramer, perché è arrivato, penso, il voto di Ignazio Cassis.
Sì, Ignazio Cassis è stato eletto a vicepresidente della Confederazione con 144 voti. Questo è il risultato della sua elezione, annunciata veramente pochi secondi fa. Un risultato evidentemente nettamente inferiore rispetto a quello record di cui parlavamo prima, per l'elezione alla presidenza della Confederazione di Guy Parmelin. Ignazio Cassis, che anche era già stato eletto una volta vicepresidente e una volta anche presidente. In quelle occasioni aveva ottenuto 162 rispettivamente 156 voti, quindi se vogliamo confrontare questo suo risultato con le sue elezioni precedenti, possiamo parlare di una elezione leggermente più bassa. Direi che in questo caso è al di sotto della media media degli ultimi anni, se guardiamo le elezioni di vicepresidenti, che sono difficilmente paragonabili a quelle di presidente della Confederazione per Ignazio Cassis. Questo forse un segnale, come dicevamo prima, che arriva dal Parlamento, magari per come sta portando avanti il suo lavoro con gli accordi bilaterali con l'Unione Europea. Possiamo immaginare, ipotizzare che dall'UDC ci sia malcontento per questo suo lavoro d'apertura, e quindi forse è da quei banchi che sono arrivati le molte schede di protesta, diciamo così. Ce ne sono state 26 schede vuote e 19 non valide. Ripeto, il risultato per l'elezione di Ignazio Cassis a vicepresidente della Confederazione con 144 voti.
Grazie Alan Kramer anche per questo aggiornamento. Adesso siamo alla pagina estera. Il supporto militare all'Ucraina è diminuito notevolmente, potrebbe toccare il punto più basso molto presto. Il Kiel Institute, istituto di ricerca tedesco che monitora gli aiuti militari, finanziari e umanitari di paesi terzi a Kiev, fa notare come il calo dell'appoggio americano nel 2025 non sia compensato dall'Unione Europea. Chiara Savi.
L'anno in corso non era partito male per Kiev, ma già durante l'estate il rallentamento si è fatto molto importante, una tendenza continuata anche negli ultimi due mesi. A parlare sono le cifre. Gli aiuti annuali in media nei primi due anni di guerra, tra il 2022 e il 2024, viaggiavano attorno ai 41 miliardi e mezzo di dollari. Quest'anno siamo a quota 32 miliardi e mezzo. Quel che è venuto a mancare è l'appoggio statunitense, non compensato a sufficienza dall'Europa, che ha stanziato poco più di 4 miliardi di dollari, un livello insufficiente per colmare la sospensione da parte di Washington. L'Europa non è stata in grado di mantenere lo slancio della prima metà del 2025, ha affermato il professor Christoph Trebesch, responsabile del monitoraggio di aiuti all'Ucraina al Kiel Institute. Se questo ritmo più lento continuerà nei mesi rimanenti, il 2025 diventerà l'anno con il livello più basso di nuovi stanziamenti per l'Ucraina dall'inizio dell'invasione. E in seno all'Europa crescono le disparità. Francia, Germania e Regno Unito hanno aumentato in modo cospicuo i loro stanziamenti. Berlino li ha addirittura triplicati, Parigi e Londra li hanno raddoppiati. Ma in rapporto al PIL del 2021, tutti e tre sono rimasti ben al di sotto dei principali donatori nordici, Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia, mentre Italia e Spagna hanno contribuito in misura molto limitata. Nessuno dei due paesi ha aumentato le proprie allocazioni militari all'Ucraina nel 2025, con Roma che ha ridotto i suoi già contenuti aiuti al 15% rispetto ai primi due anni di guerra, e Madrid non ha registrato nuovi aiuti militari nel 2025.
E l'Unione Europea sta cercando comunque il modo di continuare a sostenere finanziariamente l'Ucraina. A tale scopo a Bruxelles si sta lavorando al superamento del principio dell'unanimità in materia di sanzioni contro la Russia, e si sta portando avanti anche l'idea di congelare a tempo indeterminato i fondi sovrani russi sul territorio dell'UE. Lo anticipa il Financial Times. I particolari da Bruxelles con il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
Secondo il Financial Times, l'Unione Europea vuole accelerare sull'immobilizzazione a tempo indeterminato dei fondi sovrani russi congelati sul suo territorio, 210 miliardi di euro che la Commissione Europea intende utilizzare a garanzia di un prestito per l'Ucraina, con una prima tranche da 90 miliardi che sarebbe erogata per i prossimi due anni. Il problema è che le sanzioni contro la Russia vanno adottate e rinnovate all'unanimità ogni sei mesi. Se il premier ungherese Orban, filo russo, opponesse il suo veto, come ha più volte minacciato di fare, le sanzioni verrebbero a cadere e i russi potrebbero passare all'incasso. Ciò farebbe venir meno la base stessa del prestito europeo agli ucraini e una delle principali leve in loro favore nei negoziati di pace. Per rendere perenni le sanzioni contro Mosca, la Commissione europea propone di utilizzare i poteri d'emergenza previsti dall'articolo 122 dei trattati dell'UE per la gestione delle crisi economiche. Basterebbe quindi la maggioranza qualificata. La decisione di votare entro la prossima settimana per il superamento dell'unanimità rischia però di far infuriare l'Ungheria e altri paesi contrari. Il Belgio, presso il cui istituto di compensazione Euroclear sono depositati ben 185 miliardi di euro di attivi russi, si è opposto al prestito, adducendo i rischi legali e finanziari, Ha inoltre chiesto ai governi europei di garantire in solido i rischi dell'operazione. Le sanzioni europee a tempo indeterminato contro Mosca andrebbero anche contro quanto previsto da Washington, il cui piano di pace originario prevede che la maggior parte degli asset russi sia investita in due fondi di investimento statunitensi per l'Ucraina.
Nel mondo ogni anno 608 milioni di ragazze e donne subiscono violenza fisica o sessuale da parte del partner. È la conclusione a cui arriva uno studio che viene pubblicato oggi dalla prestigiosa rivista scientifica The Lancet e che per la prima volta traccia la mappa di questi abusi e delle loro conseguenze a livello planetario. Sentiamo Gino Ceschina.
La ricerca è stata diretta da Luisa Sorio Flor della University of Washington School of Medicine. I dati sono riferiti a 204 paesi nell'anno 2023. Il quadro che ne esce è estremamente preoccupante, non solo per le conseguenze immediate delle violenze. Si stima che in un anno le donne uccise dal proprio partner siano 30.000, ma per quelle a lungo medio termine. E se si considera che al mondo 1 miliardo di over 15 anni ha subito abusi sessuali durante l'infanzia e che ogni anno 600 milioni di donne, quindi una su 7-8, subiscono violenza, automaticamente le conseguenze sulla salute di tutte queste vittime diventano una sorta di pandemia globale, rientrando tra i principali rischi di mortalità e malattia in tutto il mondo. E attenzione, tra le malattie associate alle violenze non ci sono solo quelle note mentali come depressione, schizofrenia e suicidio, ma anche ad esempio HIV e diabete. Lo studio dimostra che nel 2023 gli abusi su minori e le violenze sulle donne hanno contribuito a oltre 50 milioni di anni di vita in buona salute persi a livello globale. Tra le donne, la violenza da parte del partner e la violenza sessuale subita durante l'infanzia si sono classificate al 4° e 5° posto tra i principali fattori di rischio per la salute, superando ad esempio iperglicemia e ipertensione. Mentre gli abusi su minori sono stati collegati a 290.000 decessi all'anno in tutto il mondo.
Esce oggi in Francia il libro di Nicolas Sarkozy, scritto durante le sue 3 settimane di carcere. L'ex presidente era finito a fine ottobre nella prigione della Santé di Parigi dopo la condanna a 5 anni nell'ambito del processo sui finanziamenti libici alla sua campagna elettorale nel 2007. Un'esperienza dietro le sbarre raccontata nel libro, che contiene anche una svolta politica inattesa. Sentiamo quale da Parigi Alessandro Grandesso.
Neanche il tempo di riassaporare la libertà condizionata dopo la scarcerazione avvenuta 1 mese fa, che nelle librerie è già in vendita il suo libro dal titolo eloquente, Diario di un prigioniero. Il prigioniero in questione non è uno qualsiasi, bensì l'ex presidente della Repubblica Nicolas Sarkozy, o meglio il detenuto 320535, che ha cominciato a scrivere la prima delle 222 pagine fin dal primo giorno dietro le sbarre, a mano su fogli bianchi, per raccontare le 3 settimane vissute nella cella di 12 metri quadrati, cadenzate dalla solitudine del regime di isolamento, da una dieta a base di yogurt, dall'ora di sport, dalla passeggiata nell'esiguo cortiletto, raggiungibile solo dopo aver valicato una lunga serie di rumorose porte metalliche blindate. Ma al di là dei dettagli della vita quotidiana, di una inattesa ritrovata fede religiosa, dal libro emerge una chiara svolta politica, fin da pagina 73, quando Sarkozy racconta la telefonata ricevuta da Marine Le Pen, sua ex grande nemica, cui ha promesso di non aderire più al cosiddetto fronte repubblicano, che da sempre unisce trasversalmente i partiti di destra e di sinistra per impedire al movimento lepenista di accedere al potere. Sarkozy considera che il partito dei repubblicani da lui fondato non rappresenti più il futuro, soprattutto in vista di nuove elezioni che considera ineluttabili e imminenti. Da qui l'apertura all'alleanza con l'estrema destra e la rottura con l'attuale presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, che aveva sostenuto nel 2017 proprio contro la Le Pen. Intanto le vendite del libro hanno già spiccato il volo. Diario di un prigioniero era già in cima delle classifiche delle prenotazioni, davanti pure al nuovo tomo delle avventure di Asterix.
Non capita tutti i giorni che si scoperchi un fiume in piena città, anzi è la prima volta in Europa ed è successo a Ginevra, dove è stata fatta riaffiorare la Drise, un corso d'acqua invisibile da oltre 70 anni. Un'operazione che ha a che fare con un più vasto progetto di riqualifica. Sentiamo il reportage di Lucia Mottini.
Autour c'est pas entièrement terminé, mais là le lit de la rivière est terminé. Siamo nel cuore del PAV, il cantiere gigante da cui sorgerà un nuovo importante settore della città. Ma oggi non si inaugura un edificio, si inaugura un fiume.
Alors c'est un choix qui répond à plusieurs considérations.
Bertrand Reich, presidente della Fondazione PAV.
D'abord, si on s'intéresse à l'architecture, l'histoire de l'architecture, on fait le jardin avant la maison.
Nella storia dell'architettura si prepara il giardino prima della costruzione della casa, in modo che gli abitanti trovino tutto pronto. In questo caso facciamo scorrere la Drisa prima che gli edifici siano terminati, perché al loro arrivo ci sia già questo lungo parco che sarà una sorta di spina dorsale del quartiere.
Riportare il fiume a cielo aperto in un ampio letto permette anche, in caso di forti piogge, di gestire al meglio lo scorrimento delle acque in un quartiere che accoglierà 12.000 nuovi alloggi e 5.000 posti di lavoro. Ma Bertrand Reich ci assicura che non è questa la motivazione principale.
Avremmo potuto trovare una soluzione tecnica anche lasciando il fiume in galleria. Ma è stata una scelta, quella di creare un luogo di svago e di incontro. È il simbolo della nostra volontà di creare la città ideale.
È un marqueur du choix qui a été fait de faire la ville idéale.
On est donc juste ici, donc demain on aura cette zone très dense de l'étoile avec des bâtiments qui monteront pour certains à plus de 150 mètres de haut. Et puis,
due torri di 150 e 90 metri sovrasteranno presto questo primo tratto di fiume a cielo aperto che promette di rivestirsi di verde e di biodiversità grazie anche agli argini fatti con muri a secco. Ma densificazione e biodiversità sono davvero compatibili?
Sì, tout à fait compatible.
Nicolas Valder, consigliere di Stato ginevrino.
Et au contraire, je pense que on ne peut pas densifier une ville sans avoir des espaces de nature généreux.
Certo che sono compatibili. Penso anzi che non si possa densificare una città senza prevedere ampi spazi naturali. Ed è una fortuna avere un fiume sotterraneo come la Drisa da poter portare alla luce e valorizzare.
La chance d'avoir un cours d'eau comme la Drisa en sous-sol, eh bien, c'est important de le remettre en exergue.
Alla Drisa è in fondo affidato il compito di addolcire questo ambizioso progetto urbanistico in una città che manca di spazio. Ne è cosciente Sonia Molinari, sindaca di Carouge.
Ci tengo veramente a sottolineare l'importanza di questo fiume, la Drisa, che fa un passo verso la vita, verso la qualità di spazi pubblici con alberi. Abbiamo anche portato un progetto molto ambizioso, molto importante per tutta la piazza centrale del quartiere dell'Etoile, che sarà pedonale, con la possibilità di piantare moltissimi alberi e fare veramente degli spazi per una qualità di vita che è quella attesa.
Per ora è solo un piccolo tratto della Drisa che scorre in superficie, ma tra qualche anno il piccolo fiume porterà frescura e verde lungo 2,5 chilometri della nuova città nella città.
E questo era il reportage di Lucia Mottini, che con questo contributo si congeda dagli ascoltatori dopo aver raggiunto, come si dice sempre in questi casi, la meritata pensione. Avete sentito Lucia negli ultimi anni come corrispondente dalla Romandia, ma in radio aveva cominciato nel 1992, prima a Radio Svizzera Internazionale, poi alla RSI, dove è stata tra l'altro anche responsabile della redazione esteri. I migliori auguri per il futuro a lei e un buon pomeriggio a voi. Vi lascio lo sport.